Luca Lamano, che è un catechista, un signore sposato con figli, però ha avuto un problema, credo che la moglie aveva bisogno di cure, e quindi questo giustamente ha interrotto il programma. E Suor Veronica mi ha fatto sapere, verrà Daniele, gli ho mandato vari messaggi, chi verrà? Daniele, dai, Suor Veronica è eccezionale, poi non mi ha aggiunto altro, quindi neanche io bene so il suo cognome, però appunto avevamo pensato di parlare oggi di un mondo molto, molto vasto, che è il mondo delle persone con problemi uditivi e anche di linguaggio. E, per esempio, noi già da un precedente incontro ci auguravamo che ci fosse almeno in ogni prefettura, non in tutte le parrocchie perché oggettivamente è un sogno, no? Però in ogni prefettura almeno una messa per coloro che sono non udenti, con il linguaggio LIS. E sarebbe bello, anche nella mia veneranda età, ho pensato quasi quasi mi metto a imparare il linguaggio LIS, così due o tre comunicazioni riesco a darle. Mi ha colpito molto un racconto di Luca, ci sentiamo per Facebook, che ha incontrato Papa Francesco e gli ha insegnato a dire Gesù. E Papa Francesco ha imparato a dire Gesù nel linguaggio LIS, ma penso che meglio ci può dire Daniele.
Scusate, io devo stare in piedi perché mi devo muovere. E va bene, sono contento di stare qui e in effetti è vero, anche a me Suor Veronica me l'ha detto all'ultimo momento di venire qui, quindi mi dispiace se la relazione non sarà fluida, se troverò magari delle difficoltà, se leggerò
forse meglio questo,
forse è meglio questo, se leggerò un pochino. Però ecco, sono contento di stare qui perché appunto io mi chiamo Daniele Mita, non funziona più già.
Allora è meglio l'altro.
Riprendiamo questo. No. Ve la faccio in lista la relazione. Allora, vabbè, come si vede sono molto emozionato. Allora, io di lavoro faccio il logopedista, quindi lavoro con i bambini sordi e diciamo più che altro con i ragazzi sordi. E questo mi ha aiutato a capire tante cose perché, come posso dire, io faccio un percorso di fede da tanti anni e devo dire che ho ricevuto tanto, credo come voi, insomma, dei vari percorsi di fede che ognuno fa, e mi sono reso conto che a un certo punto a me la parola viene annunciata, ma ai sordi chi gliel'annuncia? E quindi ho cercato un pochino, ma chi gliel'annuncia, chi gliel'annuncia, chi gliel'annuncia? A un certo punto forse ho capito, mi sa che ti devi mettere in moto tu, cioè non c'è niente in effetti. Però la provvidenza ha voluto che ho incontrato Suor Veronica e abbiamo iniziato questa collaborazione insieme, che già in realtà erano anni in cui era impegnata con i sordi, non a Roma, però insomma in quel periodo lei era stata trasferita a Roma e quindi abbiamo potuto cominciare questa avventura. Chi è la persona sorda? Io non so, qualcuno di voi ha avuto esperienze con i sordi? Conosce qualche persona sorda? Ah, quindi qualcuno già c'è, insomma, dai, la conosciamo. Allora, chiaramente la persona sorda viene definita come una persona che ha un deficit uditivo, no? Un deficit sensoriale. Noi abbiamo cinque sensi e queste persone già un senso, diciamo, non lo hanno sviluppato, lo hanno perso. E ci sono però vari livelli di sordità, no? Non tutte le persone sono uguali, quindi c'è chi ha una sordità lieve, chi ce l'ha media, chi grave, chi profonda e chi proprio totale. E in base, diciamo, a questa tabella possiamo vedere, diciamo, a che livello la persona si colloca. Non si sente più?
Sì,
si sente. Sì. E diciamo che fino a una sordità media le persone sorde possono anche sviluppare il linguaggio verbale in maniera adeguata, magari hanno difficoltà nel sentirlo, per esempio in un ambiente come questo, però diciamo...
Daniele, prova a mettere un po' più... Ecco, così.
Okay.
Non fa niente, non ti preoccupare.
Okay.
Mamma mia. Siamo tutti un po' sordi. No?
E più si scende, più diciamo che si fa anche difficoltà a sviluppare, diciamo, il linguaggio verbale. Intanto voglio sfatare un mito che non tutti i sordi sono segnanti, ci sono anche sordi che sviluppano il linguaggio verbale e non vengono, diciamo, esposti alla lingua dei segni e quindi non utilizzano la LIS come lingua naturale. Allora, vediamo un po' quali sono le conseguenze di queste persone sorde, perché...
linguaggio verbale che loro parlano o di ascolto?
No, il linguaggio verbale che loro parlano. E chi recupera, grazie diciamo anche alle nuove tecnologie come le protesi digitali di ultima generazione, l'impianto cocleare, possono anche sviluppare l'ascolto. Secondo me la cosa, da logopedista posso dire che tutto funziona meglio anche con una buona riabilitazione con la lettura labiale. Va bene? Ok. E allora, la persona sorda deve essere considerata in relazione non solo alla sordità, ma relativamente alla sua personalità, intelligenza, carattere e potenzialità. E questo io devo dire che è vero, perché ci sono tanti sordi che hanno delle capacità che, ad esempio nel disegno io ho conosciuto tanti sordi che sanno cogliere dei particolari che secondo me gli udenti non colgono. Se la sordità è particolarmente acuta, può influire in modo così considerabile nella misura in cui la persona sorda si relaziona con il contesto umano. Nel momento in cui si incontra con una serie di limitazioni nella sua capacità di trovare una via di comunicazione con il linguaggio orale. Allora, questa cosa qui è quello che dicevamo prima. Se la persona sorda riesce a sviluppare, diciamo, un linguaggio non solo in sé ma anche verbale e anche a comprendere il linguaggio verbale, allora si può relazionare di più con il mondo, soprattutto con il mondo udente. Meno sviluppa il linguaggio e più si relaziona solo con il mondo sordo. Quindi questo è molto importante. La cultura occidentale ha un'espressione complessa per comprendere il sapere, le credenze, l'arte, l'etica, le leggi, i costumi, ogni altro atteggiamento, abitudine acquisita dall'uomo come membro della società. Studi recenti propongono di considerare la sordità dal punto di vista antropologico, un insieme di persone sorde che comunicano tra loro con la lingua dei segni può essere considerata una comunità linguistica minoritaria, con una cultura propria. Questo è vero, chi frequenta il mondo dei sordi,
abbiamo risolto questo senza dire
qualcosa.
Chi frequenta il mondo dei sordi si accorge che loro in effetti hanno dei tratti caratteristici culturali che non appartengono al mondo delle persone udenti, come per esempio hanno delle barzellette loro che raccontate a noi udenti non... No. Allora,
questo fa parte del discorso per capire la...
No, ma in effetti voi immaginate un sordo che magari un pochino comprende o un pochino si perde dei passaggi. In effetti è proprio la metafora.
In questi giorni abbiamo provato anche, ci hanno fatto provare a mettere al posto di, cioè come che so, il dislessico vede, come l'autistico ci vede. I normotipici sono stati definiti, no?
Esatto.
E in effetti provare a mettersi al posto di un altro.
Sì, no, non è facile, insomma. Soprattutto pensate, magari io comunico qualcosa e poi arriva qualcos'altro, quindi si crea veramente una grande confusione. Comunque è vero, loro, dicevo, hanno veramente una cultura loro, per esempio le loro barzellette, le loro poesie, i loro modi di dire, o anche delle feste, per esempio. Diciamo, i sordi per esempio durante l'anno festeggiano delle feste come la Pasqua del Sordo, San Francesco di Sales. La Pasqua del Sordo per esempio è praticamente la domenica delle palme, dove loro solitamente ogni anno organizzano dei grandi raduni e si incontrano, diciamo, tutti i sordi, non so, della provincia di Roma, del Lazio, in una chiesa dove si festeggia tutti insieme, poi si va a mangiare. Per loro questo è un evento molto importante, ci tengono particolarmente. Noi ogni anno cerchiamo appunto di aumentare queste iniziative. Diciamo che da vari anni, quando si trova scritta la parola sordo con la lettera maiuscola, si intende, diciamo, i sordi che utilizzano la lingua dei segni. Invece quando si trova la parola sordo con la lettera minuscola si intendono sordi, cioè, diciamo semplicemente il deficit uditivo. Questo anche quello che dicevamo prima, no? Perché non tutti i sordi poi accedono alla lingua dei segni. Ok, questa era solo una cosa che poteva interessare un pochino, ma diciamo non è molto importante. Sì, sì. Allora, diciamo che hanno una doppia cittadinanza, perché comunque appartengono, diciamo, al mondo utente, però poi dopo loro si muovono per le loro strade, no? Quindi la sordità non si vede, è riconosciuta. Allora, appunto, all'interno della società la persona sorda a volte passa inosservata, perché comunque è una disabilità che non si vede, e questo appunto è la cosa su cui ci domandiamo tanto anche noi della pastorale dei sordi, che anche all'interno delle parrocchie, all'interno della chiesa, diciamo, il sordo non si vede, e in effetti spesso non si vede perché non c'è proprio. E sono state le domande che praticamente noi ci siamo posti, ma alla fine il sordo dove riceve la sua formazione spirituale? Chi gliela annuncia questa parola? Allora, molti ci chiedono, va bene, allora, ma se la lingua dei segni è una lingua naturale, vuol dire che tutti i sordi del mondo comunicano allo stesso modo? La risposta è no, anzi, spadiamo anche questo mito, esistono anche dei dialetti, diciamo che è vero che è una lingua naturale per i sordi, la lingua dei segni, però si sviluppa in base al contesto in cui vivono. E anche qui a Roma, diciamo, i sordi, la loro educazione in passato l'hanno ricevuta negli istituti, soprattutto istituti religiosi, e spesso il modo di comunicare poteva cambiare da istituto a istituto, quindi non è che la lingua dei segni poi è universale. L'unica cosa forse che accomuna tutti i sordi è quella che è la tachirurgia, cioè diciamo, se io volessi dire bottiglia faccio un segno, però se volessi scriverla con le mani bottiglia utilizzerei tutte le lettere, quindi è questo. E questo sì, è una cosa che accomuna, diciamo, tutti i sordi, però è l'unica cosa, perché poi appunto da regione a regione, da città a città e qualche volta anche da istituto a istituto qualche segno può cambiare. Allora, quindi che cos'è la LIS? Abbiamo detto una lingua, e ci tengo a precisare non un linguaggio, perché ha proprio delle regole ben precise, cioè confondere la struttura morfosintattica della lingua dei segni spesso potrebbe anche significare proprio cambiare il significato di quello che viene prodotto. E, per esempio, qui sono state riportate appunto dei segni, questo è il segno mamma, ok? E significa mamma perché ha delle caratteristiche, il luogo d'articolazione, lo sto facendo sul viso e sulla guancia, diciamo, la configurazione, diciamo che ho il pugno chiuso, mamma, l'orientamento, cioè non è così ma è così, e il movimento. Per esempio, se io spostassi di poco la mia mano e la mettessi qui, significherebbe scusa. Quindi cambia luogo, stesso movimento, stessa configurazione e stesso orientamento della mano, ma cambia totalmente il significato. È proprio questo che ci fa capire che la lingua dei segni è una lingua e non un linguaggio, perché ha proprio delle regole ben precise. C'è qualcuno che non la pensa così, in Italia la lingua dei segni ancora non è stata riconosciuta, in altri paesi anche d'Europa sì, in Italia no, questo anche per loro, diciamo, rappresenta un problema, perché spesso, non so, partecipare per esempio a un convegno come questo magari non è stato chiamato l'interprete, invece in un'altra situazione invece doveva essere l'interprete, perché partecipa il sordo e ha diritto all'interprete. Allora, qui invece si vede proprio la struttura morfosintattica della frase. Io cinema vado, io cinema vado. È diversa dalla nostra, perché noi avremmo detto io vado al cinema, Quindi, mentre per noi la frase è soggetto, verbo, oggetto, nella lingua dei segni, diciamo così, nella forma base, è soggetto, oggetto, verbo. Nella parte più bassa c'è una frase negativa, quindi la stessa frase, io in cinema vado, no. Anche la negazione viene messa alla fine e non viene usata come la usiamo noi, prima del verbo. Quindi proprio cambiare, diciamo, spostare, diciamo, questi segni può cambiare il significato della frase. E qui c'è un esempio di come a volte, quello che vi dicevo prima, i segni cambiano da città a città, da regione a regione. Quindi in alto vediamo l'isola sinistra, come gli ha insegnato il segno Roma, che è questo, Roma. In ASL, che è la lingua, diciamo, dei sogni americana, lo stesso segno significa un'altra cosa, significa nome. Invece in basso si vede come nei vari stati albero viene segnato in maniera diversa. Questo proprio dimostra il fatto che la lingua si sviluppa sul territorio dove poi alla fine vengono i sordi. Così tutti gli altri segni, mamma in Italia, negli Stati Uniti, eccetera. Anche per dire, come avete notato prima, io cinema vado, sono assenti gli articoli, in effetti nella frase in bis non si mettono gli articoli, per il sordo l'articolo non ha proprio un significato come per esempio ce l'abbiamo noi nella lingua parlata. E mentre per noi per esempio dire città, cambiamo l'articolo, la città, le città, oppure al limite cambiamo proprio l'ultima letterina, che non so, banco, banchi, cose di questo tipo, loro per dire il plurale spesso ripetono il segno, quindi città è questo e diventa città al plurale, viene ripetuto il segno.
Senti,
scusa. Sì.
Sì.
Sì, quello diciamo è più legato, per esempio io sono mancino, quindi lo segno sulla guancia sinistra, però una persona diciamo di strimane lo segnerebbe sulla guancia destra. Sì, quello sì, forse magari alcuni segni come cuore, magari viene quello magari sempre comunque più a sinistra perché sta lì, è quasi un'indicazione, diciamo. Ok. E poi ci sono i verbi quelli che si chiamano direzionali. Quindi io ti regalo, l'azione va da me verso te e quindi è ti regalo, cioè questo movimento che va in avanti. Diversamente se mi regali, l'azione va da te verso me, in questo modo qui. Quindi come vedete, ecco, ci sono veramente delle regole, cioè, precise che vanno utilizzate. Confondere una cosa del genere confonde proprio il significato. Nelle mani di chi li usa con maestria, i segni costituiscono un linguaggio bellissimo, altamente espressivo, di cui nella natura, nell'arte ha saputo fornire un surrogato soddisfacente per la comunicazione come mezzo per raggiungere facilmente e rapidamente i risultati. Chi non comprende tale linguaggio non può rendersi conto delle possibilità che esso offre ai sordi, del suo immenso contributo al benessere sociale e morale di chi è privo dell'udito, del suo meraviglioso potere di trasmettere il pensiero a intelletti che altrimenti resterebbero sempre al buio. Chi non lo conosce non può rendersi conto del fascino che esso ha per i sordi. Finché sulla faccia della terra ci saranno due persone sorde che si incontrano, i segni continueranno ad essere usati. Diciamo, questo testo mi ha fatto pensare molto quando l'ho visto ieri sera. Io non le ho preparate io queste slide, le ho solo un attimino sistemate, perché prima io vi ho spiegato quelli che sono i parametri della configurazione del segno. Però esiste anche un'altra cosa che in effetti nel linguaggio dei sordi è fondamentale, che è l'espressione mimica facciale. Cioè quando si segna, chi frequenta i sordi si rende conto dell'espressione che utilizzano quando comunicano, che rappresenta un po' l'equivalente di quelli che sono i nostri tratti sopra-segmentari, cioè la prosodia, l'intonazione della voce, il ritmo, l'intensità, tutte queste cose qui. E loro tutto questo qui veramente lo comunicano attraverso l'espressione facciale. A volte il sordo non segna, ma ti fa un'espressione facciale che ha detto punto. E in basso sulla destra ci sono, c'è l'alfabeto, scusate, c'è troppo più davanti. Questo è l'alfabeto, diciamo, che utilizzano i sordi, che è, diciamo, molto semplice, si impara subito e viene utilizzato da loro per, diciamo, dire qualche cosa che magari non ha un segno. Per esempio un cognome, una via. Per essere precisi, di non sbagliare, allora si utilizza l'alfabeto. Questo perché a volte sì, loro segnano, però il segno non è che è come, diciamo, la nostra parola fonologica, nel senso che parlando noi possiamo fare un processo di trascodifica da una parola appunto fonologica verbale a, diciamo, un risultato scritto, no? Il segno non ce l'ha questo, e allora viene supportato dalla dattilologia, che è l'alfabeto manuale. Allora, prima di adesso, dove stavano i sordi nella storia? Come vivevano?
Cioè, l'IS è quello dei segni, albero, mamma.
Esatto.
Invece l'LS è quello delle lettere, no?
La dattilologia.
Un'altra cosa.
Questa qui è l'alfabeto.
Si chiama
alfabeto. Per esempio, se io voglio dire il bicchiere, è questo qui. Questo è un segno della lingua dei segni, anche questo fa parte della lingua dei segni, però, diciamo, va a supportare, diciamo, il processo di trascodifica da un codice a un altro. Perché se io faccio questo, come me lo scrivi? Magari io ti segno qualcosa che tu non sai, lo conosci questo segno? Non lo vuoi scrivere, ok? Allora io per insegnartelo, dopo chiaramente magari ti ho insegnato la dattilologia, potrei dirti sedia e tu me lo puoi scrivere.
La dattilologia è l'alfabeto, è la stessa cosa?
Esatto, è l'alfabeto manuale che utilizzano i sordi per appunto scrivere quello che non si può scrivere col segno, nel senso se io dovessi dire un cognome, non esiste un segno del mio cognome, e quindi allora si utilizza la dattilologia proprio per andare a supporto, diciamo, per colmare quello che il segno non riesce a dire. Allora, i sordi, come un pochino accennavo prima, diciamo nel passato, diciamo hanno veramente una grande storia, dove sono sempre stati abilitati e soprattutto si sono sempre presi cura, diciamo, degli istituti religiosi, comunque dei religiosi, sia per l'educazione, per la terapia. E come vivevano? Vivevano nei convitti, quindi in realtà in alcuni periodi storici il sordo era anche educato meglio di una persona udente, perché aveva la possibilità di accedere alla lettoscrittura quando magari le persone udenti non potevano frequentare le scuole. E quindi in realtà in passato, diciamo, erano anche fortunati. Il problema qual è stato? Che vivendo nei convitti, soprattutto quando c'erano le classi speciali, il sordo si relazionava solo con il sordo, quindi all'interno della società molto difficilmente un sordo entrava in relazione con un udente, così come gli udenti difficilmente entravano in relazione nel mondo dei sordi. Quindi nelle classi c'erano queste classi speciali dove appunto c'erano tantissimi sordi, venivano insegnati solo al sordo, e il sordo, diciamo, sviluppava la lingua dei segni in maniera magistrale, direi. Ecco, oggi tutto questo è un pochino cambiato, nel senso che si cerca di fare più un discorso di inclusione, e anche le leggi sono cambiate, quindi la disabilità è entrata nelle scuole, i ragazzi con disabilità vengono integrati nelle classi, diciamo, in modo tale che non piace a me termine, però insomma, per capirci. E quindi anche il sordo è entrato nelle classi. Questo favorisce molto l'integrazione sia con il mondo degli utenti, e anche devo dire che anche il sordo, diciamo, al di là dell'integrazione, lo aiuta anche a sviluppare maggiormente il linguaggio, perché è un pochino come se noi, io faccio tanti esempi, andassimo in uno stato che è straniero, non conosciamo la lingua e se vogliamo mangiare dobbiamo per forza comunicare con la loro lingua, non possiamo aspettarci che tutti quanti imparino la nostra. E la stessa cosa fa il sordo. Molti sordi, devo dire che grazie al fatto che entrano in relazione con altri ragazzi della loro età, che giocano insieme, utenti, anche loro diciamo migliorano il loro modo di esprimersi. Chiaramente tutto è sempre collegato anche dalla cura che c'è dietro, sia dal punto di vista riabilitativo. La terapia di solito la sceglie il genitore, cioè il metodo educativo. E poi è legato al fatto quanto veramente la famiglia segue il bambino. Perché dico questo? Perché un po' come famiglia, secondo me anche noi, diciamo, chiesa, dobbiamo un attimino sentirci come una famiglia per il sordo. Io veramente quando volevo iniziare questo processo, diciamo, di portare un pochino di evangelizzazione nel mondo dei sordi, era proprio perché mi ero accorto che non ce l'avevo. Erano proprio rari i casi. Se io non conoscevo Suor Veronica, probabilmente non avrei mai cominciato tutta questa strada, insomma, anche perché loro culturalmente, adesso un po' di meno, però già 10 anni fa erano molto più chiusi, quindi di solito davano retta solo a persone che facevano parte del mondo sordo, cioè magari una persona udente, figlia di sordi, però faceva parte di quella comunità in qualche modo. E quindi io che venivo totalmente da fuori ero totalmente un estraneo, non è che venissi subito, diciamo, accettato, diciamo così. E quindi dobbiamo questo concetto di integrazione che dicevo prima, secondo me dobbiamo veramente pensarci un attimino di quello che stiamo provando a fare per aiutare i sordi ad integrarsi anche nelle attività parrocchiali, quindi diciamo non fermarsi solo agli istituti che ancora oggi svolgono un buon lavoro sull'educazione del sordo, sia da un punto di vista scolastico per quanto riguarda l'aspetto educativo. Io stesso lavoro in uno di questi centri di riabilitazione che sta all'interno di un istituto religioso. Però la cosa che secondo me è importante è proprio il fatto che il sordo debba e possa anche un pochino scegliere dove fare la sua formazione. Cioè anche, diciamo, la Chiesa in generale deve comunque dare degli strumenti a queste persone sorde per accoglierli, perché altrimenti chi la fa l'evangelizzazione verso che anche loro hanno diritto. Allora, in effetti, questo è quello che dicevo prima, che prima c'erano le scuole speciali e adesso invece c'è la teoria dell'integrazione. Allora, il fatto che fino adesso c'è stato poco per i sordi all'interno della Chiesa ha comportato il fatto che ne hanno approfittato i testimoni di Geova. Molti, molti sordi, ma credo molto più del 50%, fanno parte dei testimoni di Geova. Io ho visto personalmente tutto il materiale che i testimoni di Geova hanno fatto per i sordi. Noi ancora non abbiamo nemmeno un Vangelo tradotto in lingua dei segni, ci si sta lavorando, ma ancora non è definitivo, diciamo, non è pronto. I testimoni di Geova già hanno tutta la Bibbia, in 5 DVD mi sembra, dove viene, diciamo, letta in lingua dei segni, dove viene spiegata, e diciamo hanno fatto veramente un lavoro che noi siamo proprio lontanissimi, devo dire, un lavoro fatto proprio bene, di qualità, ma noi invece ci siamo persi tante occasioni nel tempo. Oltretutto il fatto che il sordo non riesca a ricevere una, diciamo, costante educazione cattolica comporta il fatto che l'80% dei loro matrimoni diciamo finisce con un divorzio, una separazione. quando loro richiedono anche una pastorale di tipo sacramentale, spesso non hanno una chiesa a cui rivolgersi. Cioè, noi qui a Roma qualche cosina ce l'abbiamo, voi pensate al sordo, magari figlio di udenti, che abita in un paese con pochi abitanti, molto probabilmente dovrà fare 20 chilometri o qualche cosa del genere per trovare un minimo di accoglienza. E il fatto che non ci siano chiese, magari che fanno un servizio domenicale con la lingua dei segni, e spesso comporta il fatto che il sordo non viene nemmeno a messa la domenica e non si può confessare, perché se non esistono i sacerdoti che conoscono la lingua dei segni, come si confessano? E questo è un problema serio, bisogna dare una risposta seria a questo. Però devo dire che qui a Roma siamo stati fortunati, perché negli anni abbiamo fatto molti corsi di lingua dei segni anche al seminario romano. Quest'anno non so se verrà attivato, non so, l'anno scorso non è stato attivato, però fino a 2 anni fa c'è stato, quindi ci sono stati seminaristi, sacerdoti che comunque hanno accolto la proposta, e quindi questo, diciamo, noi siamo stati contenti, perché anche i sordi sono stati contenti, perché finalmente quando arriviamo, meno male, mi posso confessare, almeno quello. E poi anche a Roma siamo stati fortunati, perché storicamente a Trastevere, a Santa Maria in Trastevere, c'è sempre stata la messa in lingua dei segni la domenica, e anche adesso alle 11:30 comincerà la messa, ci sarà l'interprete che segnerà per i sordi. E io partecipo appunto a Santa Maria in Trastevere, abbiamo formato una piccola equipe dalla quale poi sono nate, diciamo, altre piccole cellule in altre zone di Roma, anche a Ostia. Quindi diciamo che a Roma il sordo qualche cosina adesso può trovare un sacerdote che lo confessa, può trovare una messa, può richiedere una pastorale di tipo sacramentale, anche perché per esempio per il catechismo anche alcuni laici, diciamo, hanno dato la loro disponibilità in alcune realtà nel, diciamo, fare da ponte tra il mondo dei sordi, facendo integrare il sordo all'interno del catechismo per la comunione, all'interno dei corsi prematrimoniali. Allora, Gesù andava attorno per tutte le città e villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo per ogni creatura. E questo, diciamo, è un po' quello che ci ha ispirato, che ha ispirato anche me, che ha ispirato prima di tutti Gian Veronica, Cristina, Elisabetta, che sono, diciamo, le persone con le quali collaboriamo a Santa Maria in Trastevere. Cioè, portare quello che anche noi abbiamo ricevuto, questo dono immenso che veramente ci ha cambiato la vita, rendere partecipe anche chi veramente non ha potuto, diciamo, usufruire di questo dono. E in effetti io faccio il logopedista, quindi sono il terapista del linguaggio in senso in generale. Per me portare la parola, diciamo, a chi non ce l'ha, comunque fa parte, diciamo, della mia vita lavorativa, però poi mi sono reso conto che deve diventare anche della mia vita spirituale, quindi certo non è che faccio riabilitazione quando magari ci occupiamo della pastorale dei sordi, però io so che sto portando un dono, che forse ricevere la parola di Dio spesso e volentieri è molto più significativo e importante di ricevere la parola di riabilitazione, insomma, diciamo. Ah, questa volta Suor Veronica mi diceva: spiegalo. Allora, i sacerdoti che vedete dietro, vestiti di rosso, sono dei sacerdoti sordi. Non è in Italia questa realtà, e ci sono, non so chi di preciso, però ci sono anche dei vescovi che hanno imparato la lingua dei segni. E se non sbaglio, anche questo sacerdote della foto è un sacerdote sordo. Quindi questo vuol dire che all'estero per i sordi si sono già mosse tante cose, e noi forse potremmo anche prendere esempio, cioè noi dire grazie anche a Suor Veronica che ha girato un po' verso tante realtà, possiamo un attimino prendere il buono che c'è stato all'estero e portarlo piano piano, diciamo, nella nostra realtà. Ecco, per esempio, una cosa secondo me importante, che prima mi sono dimenticato di dire, è che, per esempio, nella lingua dei segni non esisteva il segno parrocchia. L'abbiamo, tra virgolette, coniato noi, proprio perché ci crediamo in questa pastorale dell'inclusione del sordo. Non c'era fino veramente a pochissimo tempo. Certo, sì, sì.
Quindi è stato la parte vostra che volete portare questo annuncio, che avete selezionato certi segni per poter insegnare la parola.
Esatto.
Come è avvenuto, come è nata questa cosa?
Allora, ecco, vabbè, io menziono sempre Suor Veronica perché, vabbè, lei è un'interprete da tanti anni, e figlia di sordi, quindi lei è sempre vissuta, diciamo, nel mondo dei sordi, e quindi ha vissuto anche tutte le esperienze, diciamo, religiose a cui hanno partecipato i sordi, e quando lei, diciamo, era più giovane, più piccola, e quindi è riuscita lei a farsi un bagaglio culturale di questi segni che per esempio io non conoscevo, perché al corso di lingua dei segni nessuno mi insegna a dire Abramo, per dire. E lei si è fatta questo bagaglio culturale che ce lo ha trasmesso, ce lo sta trasmettendo, e negli anni, diciamo, che ha organizzato anche vari corsi per laici, diciamo, che si occupano della pastorale dei sordi in tutta Italia, quindi nella in Sicilia siamo stati a Terni e anche a Nord Italia, non mi ricordo dove, dove una parte dell'insegnamento era proprio dare questo lessico religioso che magari non viene dato al corso di lingua dei segni, sicuramente. E questa è stata una delle mie prime difficoltà. Quando io andavo la prima volta a Strasserre, mi rifiutavo di segnare una messa, prima cosa perché non ero interprete, ma non sono interprete tuttora, ma il motivo era proprio perché alcuni segni non li sapevo come disegnare, ma ancora adesso capita che a volte nelle scritture escono fuori parole tipo, non so, dei nomi delle monete che si usavano a quel tempo, di cui io non sapevo il nome, me le devo cercare prima io su internet, sul vocabolario, capire di cosa si parla per poter poi segnarlo. Non è così, cioè, anche quando per esempio io la domenica vado a messa, comunque c'è un lavoro che faccio anche a casa da solo per vedere anche come, che ne so, quella lettura può essere segnata. Cioè, è proprio un lavoro anche di personificazione a volte.
Quindi ci sta comunque una tabella poter dire a brano, cioè
sarà sì. Prego.
Come comunicavano tra di loro la fede, tra soldi?
Ma adesso o in passato?
Anche in passato.
Allora, in passato, come dicevo, i soldi crescevano negli istituti religiosi. Quindi all'interno di ogni istituto religioso c'era la loro lingua, ok? E quindi ci pensavano le suore e si tramandava questa esperienza. E la stessa cosa è quella che un pochino ci è arrivata a noi. Poi è chiaro, ripeto, che a volte non tutto può essere segnato, non esiste un segno codificato. Cosa fa? Esatto. Quando per esempio capitano questi nomi, particolari, per esempio il nome Lia, può darsi che il sacerdote dica qualche cosa di cui io non conosco il segno. Che faccio? La dattilologia. È chiaro che poi sta anche un pochino al sordo cogliere questa parola. Niente, aggiro il microfono. Si sente?
Sì.
Vabbè, sta anche un pochino al sordo cogliere questa parola e, diciamo, informarsi da solo. Cioè, uno è un po' come fare lo spelling, no? A volte. Magari in inglese uno fa lo spelling perché come si scrive, non lo so, loro lo usano tanto lo spelling, la stessa cosa avviene con la lingua dei segni. Quindi dicevo, per esempio, ecco, in passato non c'era il segno parrocchia, l'abbiamo dovuto coniare noi, quindi diciamo da tutta la tradizione dei sordi ormai centenaria. E oltretutto, vabbè, c'è stato anche un periodo storico dove la lingua dei segni era stata proprio abolita, data per legge, quindi lì, diciamo, c'è stata anche un pochino una perdita culturale.
credo che cambi molto.
No, ma secondo me è più un basso. Vabbè, ma comunque
il segno, sono troppo curioso, com'è il segno parrocchia?
Parrocchia, la P, parrocchia. Allora, per esempio, per dire, non lo so, capitale, è questo qui, questo. Ok?
E Dio?
Bisogna organizzare il corso. Allora, poi magari qualche segno, se siete curiosi ve lo faccio vedere. E, diciamo, capitale è questo, quindi per dire, diciamo, il posto più importante, come, non so, mettere una bandierina, no? Cioè, quello è il punto di riferimento. Allora, invece di utilizzare questa configurazione, utilizziamo la P di parrocchia, per dire il punto di riferimento, diciamo, per la formazione spirituale del sordo è la parrocchia, ok? E tutto ruota intorno alla parrocchia. Allora, e quindi questa è una cosa che abbiamo dovuto fare noi, perché appunto, essendo una disabilità invisibile, in realtà i sordi, l'unica educazione che sono riusciti a ricevere l'hanno trovata all'interno degli istituti. Allora, come si annuncia il Vangelo sordo? Dall'esperienza che abbiamo fatto noi a Trastevere, la prima cosa, siamo partiti proprio dal livello base, nel senso che abbiamo cominciato semplicemente dal tradurre la messa domenicale, dove partecipa tutta la comunità, e l'abbiamo tradotta in lingua dei segni. Quando abbiamo visto, forse sono stati anche un pochino i soldi che ci hanno invogliato, facendoci domande, abbiamo capito meglio anche la loro realtà, abbiamo iniziato a fare dei percorsi di catechesi, quindi ogni anno si sceglieva un tema e si portava avanti, diciamo, domenica per domenica, con dei incontri mensili, insomma, in base a quella che era un pochino la richiesta, la disponibilità. E, quindi la prima cosa che serve chiaramente, perlomeno per quanto riguarda i sordi segnanti, è la lingua dei segni. E poi dopo più avanti magari parliamo anche di come si può comunicare anche con altri mezzi, però c'è una slide più avanti secondo me un pochino più complessa. Allora, quindi c'è stato l'ascolto della parola, metodo storico cristiano, oggi per me, queste diciamo che sono state delle proposte che noi abbiamo fatto all'interno delle parrocchie, e come vedete anche nelle diocesi di Pesaro, di Genova, cioè quindi anche non solo a Roma ma in altre zone d'Italia, diciamo si è attivato qualcosa, cioè anche qualcun altro, comunque non mi ricordo, anche qualcun altro, diciamo, nelle varie regioni italiane si è attivata a Pesaro, probabilmente è sempre stata un pochino Sor Veronica che ha attivato qualcosa, però anche in Sicilia, per esempio, io ho delle mie amiche interpreti che da fuori hanno iniziato con col segnare la messa per il sordo, per partecipare a quelle che sono quelle attività durante l'anno a cui si ritengono particolarmente, quelle che dicevamo prima, no? La Pasqua del Sordo e la San Francesco di Sales, oppure diciamo la festa del santo relativamente all'istituto dove stava. Anche queste sono state delle proposte che abbiamo fatto a Santa Maria in Trastevere. E la cosa bella in effetti che c'è stata nel tempo è stato che dopo un percorso di formazione sono stati loro a chiederci di fare anche dei servizi di volontariato. Come vedete, per esempio, sotto il pranzo e i barboni della parrocchia, a Santa Maria in Trastevere c'è la comunità di Sant'Egidio che si occupa appunto, diciamo, delle persone povere, e loro dopo la messa della domenica molte persone sorde si fermavano perché volevano fare qualche piccolo servizio. E poi per esempio domenica, due o tre domeniche fa, ho visto una signora sorda che accompagnava a messa una persona sorda o cieca utilizzando la lingua dei segni tattile. Quindi in effetti adesso non ho capito se questa signora lo fa per volontariato o lo fa per non so come lavoro, però è stato interessante il fatto che il sordo poi si riceve, diciamo, poi dopo esce fuori questa cosa del voler donare quello che ha ricevuto un'abbondanza talmente tanta che a quel punto la può condividere con altri. Quindi è molto, cioè è stato veramente bello, perché poi è stata una proposta appunto da loro. Questa è, allora, questo ragazzo qui, Gabriele, lui fa da catechista in una parrocchia in via Lontana. Quindi questi bambini che vedete sono dei bambini sordi che hanno frequentato il catechismo per la prima comunione insieme ai bambini udenti. Quindi hanno attivato, diciamo, questo servizio in questa parrocchia. Tra l'altro questa parrocchia sta vicino all'istituto statale per sordi su via Lomentana, quindi non ci sono niente. Tu la conosci?
Io ci sto.
Ah, lei c'è, quindi io. Ecco, abbiamo una rappresentante.
Come si chiama la parrocchia?
E la domenica, è la parrocchia.
San Giuseppe a via Lomentana. La domenica c'è la messa, quasi tutte le domeniche, segnata da Don Mario Tesi e una interprete Cecilia.
Ah, ci
alternano
la
domenica 1
e
la domenica l'altra,
la messa alle 10:30. Quindi questa è stata anche, sì, sono anni che lo fa, 7 anni, è un bel servizio, molti bambini sordi infatti sono venuti nel centro.
E anche per il corso
di
adesso.
Ah, ok, quindi molto
bene. Abbiamo l'interprete che affianca.
Molto bello. Quindi sono contento perché non sapevo del percorso di Cresima, ma quindi in realtà che si è attivata. Beh, penso che si sia attivata un po' perché c'è stata la richiesta proprio da parte di tutti. Hanno fatto la comunione e poi chiede. Allora, come dicevo, non tutti i sordi sono segnanti, quindi c'è anche un gruppo di sordi che si chiamano, diciamo, oralisti, che sono, diciamo, i sordi che non partecipano, cioè che non conoscono fondamentalmente la lingua dei segni, non vengono proprio esposti perché, diciamo, la filosofia riabilitativa prevede solo lo sviluppo del linguaggio, l'ascolto mediante il loro vedivo uditivo, e quindi non vengono esposti alla lingua dei segni, non la conoscono proprio tante volte. Anzi, a me è capitato, anche perché anche parlando con voi forse mi è scappato qualche segno, perché poi quando conosci la lingua la usi anche parlando. Noi italiani gesticoliamo tanto, e questo per esempio è il nostro, una nostra caratteristica culturale. Mia moglie è polacca, mi dice: mamma mia, voi italiani quanto muovete ste mani. Poi chi conosce la lingua dei segni, veramente credo che spesso faccia più italiano segnato che altro. Come?
Dicevo, anche i tedeschi dicono così, che noi usiamo tantissimo le mani. Stavo pensando prima, forse siamo più adatti ad imparare. È una lingua anche creativa, come tutte le lingue. Le lingue
cambiano, si evolvono, così come no, anche la lingua dei segni. Alcuni segni, per esempio, li stiamo un pochino aggiornando, ma anch'io li devo imparare in continuazione. Poi lavorando con i ragazzi ci sono dei segni nuovi, tipo WhatsApp, Facebook, tutte queste legate per esempio all'informatica, in internet, che prima non esistevano, li hanno fatti loro, perché è una lingua che si evolve e stanno recuperando tanto, nonostante appunto in passato c'è stato quel periodo in cui era stata proprio vietata.
Internet.
Così. Esatto. Allora, qui che stavamo dicendo, con i sordi oralisti, un anno, a parte credo che sia stato fatto proprio un progetto, c'è, cioè, una scuola a Roma su via Aurelia, si chiama Magherotto, dove è frequentata da tanti ragazzi sordi, insegnanti oralisti, e diciamo è stato fatto tutto un progetto anche a scuola per coinvolgere appunto questi ragazzi in qualche esperienza diciamo, molto più pratica. E siamo andati anche qui nella mensa della Caritas con questi ragazzi. E poi dopo ci siamo andati a prendere qualcosa al pub, quello con il maglione marrone e quello da giovane. E è stata un'esperienza bella perché forse per la prima volta si sono sentiti non come quelli che devono sempre ricevere, ma si sono sentiti come quelli che hanno qualche cosa da dare. E è stato un bel confronto e devo dire che c'è anche quel ragazzo seduto tra me e Suor Veronica, con gli occhiali, lui era un seminarista, adesso è diventato sacerdote, perché ci accompagnava a Santa Maria in Trastevere. Diciamo che ogni anno per un periodo il seminario ci mandava un seminarista che ci hanno aiutato tanto anche a portare avanti quelli che sono i servizi pastorali, come preparare le catechesi, non so, coinvolgere i sordi in varie attività, organizzare la Pasqua del Sordo. Devo dire che sono una delle belle esperienze anche grazie a loro, perché hanno sempre portato qualcosa di nuovo, qualche idea nuova, e veramente una bella fonte di energia è stata. E anche qui, appunto, dicevo, come vedete, loro si sono veramente dati da fare. Io me ne ricordo, siamo andati qualche volta e veramente ci hanno messo il massimo di impegno, perché forse la sensazione che ho avuto io è stata come, oh, finalmente posso dimostrare che anch'io posso dare. C'è stata questa, veramente veramente bella. Ecco, questa era la slide che vi dicevo. Allora, come si può comunicare con i sordi oggi, come comunicano loro, quali strumenti usare per anche fare una pastorale, no? Allora, ci sono, vabbè, vari siti web, adesso io qui non l'ho menzionato, ce ne sono parecchi, ma anche su YouTube potete trovare qualche cosa. Poi negli ultimi anni ho visto che pure molti cantanti si sono avvicinati al mondo della lingua dei segni, facendo dei video con gli interpreti, o gli stessi hanno, o degli interpreti, interpretato delle canzoni, e devo dire che questo è piaciuto molto proprio a tutti i ragazzi sordi, perché veramente hanno detto, no, finalmente ci stiamo pure noi, no? A parte il telegiornale c'è pure qualcos'altro, insomma. E poi utilizzano le chat come Skype, Ovo, Facebook. Ecco, se qualcuno è interessato, esiste una pagina Facebook, quella scritta un pochino più chiara, che si chiama Sordi Cattolici. E qui, vabbè, vengono dati un po' gli appuntamenti ai sordi, vengono dati degli avvisi. E soprattutto c'è un servizio portato avanti anche grazie a un istituto, i Sguardi, sulla traduzione della messa, diciamo, dell'omelia del Vangelo della Domenica. Questo perché è stato fatto? Perché noi ci siamo resi conto che a Roma, bene o male, non solo la possibilità di frequentare una messa ce l'ha, ma sempre pensando a quel sordo che invece questa possibilità non ce l'ha perché vive in un posto un pochino più isolato, come fa? Allora, internet, essendo uno strumento che ormai perlomeno tutti i giovani tutti usano, questo ci è sembrato la cosa migliore. Quindi ci sono molti sacerdoti che ci aiutano, che veramente ci mandano l'omelia in anticipo, in modo che per la domenica ce l'abbiamo già pronta sul sito. E quindi diamo la possibilità a qualsiasi cosa, perché il problema qual è? Che mentre, non so, si possono formare appunto delle piccole comunità di sordi, diciamo che i sordi, come dicevamo prima, hanno un doppio passaporto, hanno una loro cultura, delle loro tradizioni, è come se fosse anche un popolo a parte, per certi versi, una minoranza, no? Non solo linguistica. Il discorso è che non hanno un territorio, non è un territorio omogeneo, ma loro non sono concentrati tutti nel territorio, ma stanno comunque invisibilmente, ma stanno ovunque. Allora noi stiamo cercando di utilizzare quei mezzi che ci consentono di dare l'opportunità a tutti, diciamo che possiamo arrivare a tutti, anche perché veramente loro utilizzano molto internet, quindi questo per loro è un canale importante. E poi, ad esempio, Suor Veronica e Luca, il ragazzo che doveva venire oggi, hanno scritto un libro che si chiama Un cammino per tutti, che, diciamo, racconta un pochino questa, la loro esperienza, il loro di inclusione all'interno anche della parrocchia, no? Del loro servizio che cioè dei servizi che hanno ricevuto dalle parrocchie, perché non hanno trovato impreparate alcune realtà. Poi c'è sempre il televideo, i video realizzati direttamente da loro, per esempio nel sito Sordi Cattolici è vero che c'è la traduttrice che fa la traduzione della messa della domenica, ed è vero che c'è anche sì, il Vangelo segnato, però è vero pure che c'è un inizio da parte loro di fare loro delle piccole catechesi. Per esempio Luca, che è un catechista, spesso ha pubblicato dei video dove diciamo spiegava qualche argomento, dove magari segnava qualche preghiera. Questo perché come dicevamo prima, i segni possono essere un pochino diversi, così come noi a Roma recitiamo il Padre Nostro, in realtà il Padre Nostro in un'altra parte potrebbe essere un pochino diverso, e questo può essere un canale per diventare, diciamo, tutti più uniformi. Allora, questa è l'ultima slide. Quindi le quattro F, secondo Suor Veronica, giustamente lei veramente ci ha studiato tanto su questo argomento. Formare i sordi, da ascoltatori a evangelizzatori. Quindi ci sono stati corsi con diocesi a Terni, Narni e Melia. Formare i sacerdoti presso il Pontificio Seminario Romano di Vista e Labbrettura dal 2006, 200 sordi. Devo dire che molti, allora, quando si fa il corso di lingua dei segni, l'insegnante è un sordo, e devo dire che spesso per loro questo è un lavoro. Quando sono state fatte alcuni corsi VIS, per esempio a Trastevere, è stato fatto tutto come volontariato, cioè proprio perché i sordi stessi ci hanno tra virgolette chiesto: vogliamo formare delle persone che aiutino a formare noi, cioè vogliamo anche noi dei catechisti, fondamentalmente, che sia udente e che sia sordo non è un problema, l'importante è che ci sia qualcuno che ci possa anche a noi evangelizzare. E devo dire che veramente tanti ragazzi, insomma tante persone si sono impegnati in questo servizio. Quindi formare laici presso le diocesi. Ecco, anche qui chiaramente per comunicare con sordo non è facilissimo, però magari si possono creare, diciamo, dei progetti per formare dei laici per comunicare con i sordi, quindi attivare magari corsi di sensibilizzazione alla lingua dei segni, oppure nel tempo magari qualcuno, non so, formare dei PowerPoint, per esempio, possono funzionare molto con i sordi. Ma spesso basterebbe anche aggiungere i sottotitoli da qualche parte, anche qui un sordo, diciamo, che accede alla vostra scrittura può comunque ricevere attraverso la lettura una forma di evangelizzazione, magari non dico a messa ma come catechismo. Vabbè, formare l'interprete e l'assistente alla comunicazione in realtà è una figura che lavora nelle scuole, no? Che aiuta l'insegnante di sostegno a adattare il programma scolastico adatto al sordo, insomma adattarlo per il sordo, ok? E quindi farlo anche un pochino, anche magari penso al catechismo delle comunioni, no? Cioè se io spiego un argomento al catechismo delle comunioni, una persona, diciamo assistente alla comunicazione, potrebbe adattare quello che magari viene detto ai bambini adatto ai sordi, con le immagini, con il PowerPoint, con tutte queste cose che abbiamo detto prima, piccoli sussidi, sempre figurati, consigli. E va bene, ho terminato. Questo è internazionale, Gesù in tutte le lingue, Gesù.
Come?
Gesù. Con il dito medio, esatto, Gesù. Sì, Gesù. Sì, magari può capitare che vedete un interprete che per segnare velocemente lo accenna solo l'altro movimento, però insomma, in generale è Gesù.
E cosa vuol dire?
I buchi nelle mani.
I buchi dei chiodi.
Eccezionale, mi sono pensato così. Fantastico.
Sì, sì.
Senti, ma sempre così velocemente si devono fare questi segni?
Ti posso dare del tu? Allora, stai parlando con uno che prima di segnare una lettura alla messa di Santa Maria della Stella gli ha messo un anno, nel senso io andavo per un anno, perché spesso capita, soprattutto nelle parti fisse della messa, che il sacerdote va più veloce, ma semplicemente perché a loro non sembra, chiunque, qualsiasi sacerdote mi ha detto ma non è vero, perché quelli sono i momenti più importanti. No, perché lo sanno in parte a memoria e quindi le pause sono sempre più brevi. Però al di là di questo, sì, nel senso, beh, per fare una traduzione sì, comunque bisogna cercare di andare al passo con quanto viene detto. Chiaro, magari per una lezione di un catechismo, forse magari no, non lo so, dipende come viene organizzata, oppure per una confessione non è importante che sia veloce, l'importante è che sia chiaro, ecco, questo sì. Io volevo fare una domanda? Ah, mi sembra che... Piano Mentana.
Piano Mentana e sono sordi, c'è quattro, con genitori sordi. E io sono affiancata da due interpreti che si alternano, i colleghi alterni, e ho voluto rivedere tutto, diciamo, il programma, tra virgolette, proprio per adattarlo anche ai sordi, in modo che anche gli utenti però non venissero penalizzati dalla presenza dei sordi.
Ho presente una domanda, no? Che potrebbe essere utile a tutti. Come lo hai adattato? Cioè, sicuramente vabbè, hai utilizzato tante cose, però non è solo traduzione probabilmente,
no,
immagino.
No,
che materiale usi?
Allora, uso moltissimo i PowerPoint. Nella sala dove sto io, il padre mi ha messo tutto il proiettore, e quindi PowerPoint che più o meno devo farmi io, perché è un problema grosso, che non c'è materiale. I video che si trovano su YouTube o in qualsiasi, diciamo, mezzo, non hanno le scritte sotto. Quindi se io voglio, far vedere una parabola, si trovano dei video dove non ci sono le scritte, non è così semplice trovarle, quindi me le devo preparare da sola, o anche il canto, che per i bambini udenti è uno strumento anche di preghiera. Devo prepararmi il PowerPoint dove ci sono le immagini relative a quel canto e le parole, in modo che mentre i bambini cantano loro segnano, seguendo il PowerPoint.
Esatto, questo anche io quando lavoro spesso devo trovare, anche per esempio per scegliere dei libri, vogliamo fare una lettura per esempio, è molto importante scegliere dei libri dove, sicuramente con tante immagini, ma soprattutto dove quello che c'è scritto corrisponda all'immagine. A volte ci sono magari questi libri di favole dove c'è l'immagine, però quello che c'è scritto lo troviamo nella pagina dopo. E quello, diciamo, comporta una grande confusione del bambino sordo, perché dice, non corrisponde. Quindi, perlomeno quando sono piccoli, è importantissimo questo. Insomma, magari poche scritte, tanta immagine, per loro quello è fondamentale.
E poi si crea anche l'incontro in alcuni momenti più lento, perché il bambino sordo vuole interagire anche a voi, quindi fa la domanda attraverso l'interprete. L'interprete mette la voce e ci dice che cosa chiede il bambino. Noi rispondiamo e poi l'interprete deve segnalare al bambino. La cosa positiva è che gli altri bambini hanno compreso benissimo questo meccanismo e sono tranquilli, cioè rispettano benissimo questi momenti che potrebbero essere momenti morti.
Esatto, infatti te lo volevo proprio chiedere come i bambini avevano poi, diciamo, accolto, diciamo, questa proposta, perché io lo vedo anche dove lavoro io, che è una scuola, quindi c'è l'integrazione tra bambini sordi e bambini udenti, e spesso capita che bambini udenti, diciamo da soli, svolgono su loro iniziativa questa attività anche di traduzione al bambino sordo. Per esempio, loro hanno, può venire in mente il momento della preghiera a mezzogiorno all'Angelus, e spesso sono proprio i ragazzi che chiedono di fare la preghiera, e magari nell'ora in cui non c'è l'assistente alla comunicazione, quindi sono proprio i ragazzi stessi che in qualche modo coinvolgono i ragazzi sordi. Questa è una cosa bella.
Cioè, è vero che c'è, allora, in questa esperienza che fa lei, c'è una realtà in cui l'accoglienza c'è, l'integrazione c'è, perché c'è la cura dell'integrazione, e poi c'è la formazione, cioè c'è un ambiente protetto, cioè la signora, voglio dire, sostenuta dall'interprete, che non è da poco, sottolineando, perché comunque... E questo l'elemento, quindi l'aspetto importante delle 4F, cioè questa è la slide che dovremmo portare fuori.
Sì, esatto.
Questo è il lavoro nella parrocchia, perché comunque il bambino sordo ha tutte le capacità, tutte le capacità, è il linguaggio, e quindi noi dovremmo lavorare su questo aspetto dei segni, che purtroppo ancora, voglio dire, quello che ci spaventa, perché
però posso dire nel conto di catechesi integrato ci deve essere per forza l'interprete, nel senso che tu non puoi segnare e portare avanti un corso di incontro con bambini udenti, quindi quella
appunto vanno fatti i corsi di sensibilizzazione.
Io proprio al primo anno di comunione, il primo anno che ho fatto la catechista da sola, il primo di anno ho fatto un'altra catechista, ho avuto una bambina sorda, e diciamo che l'interprete era un compagno di classe. Penso che questo sia utile da utilizzare, nel senso che comunque l'età è quella quando si scrivono la comunione, quindi lasciare il bambino insieme agli altri compagni che si scrivono a...
Sì, su questo, no, io penso che questa è una cosa bella, nel senso che vuol dire che proprio l'integrazione, siamo arrivati al, diciamo, al massimo dell'integrazione, dove anche forse c'è anche una situazione di bilinguismo a quel punto, no? C'è la lingua parlata e la lingua segnata, e la lingua segnata proprio da chi partecipa, come, non so, se ci fosse una persona che parla inglese qui, io potessi anche parlare inglese facendo tutte e due le cose, quindi sarebbe proprio
una... Se c'è anche, io parto da una piccolissima esperienza. Abbiamo avuto il caso di una ragazza che ha fatto la catechesi un paio di anni fa, che ha già fatto la comunione, è appunto sorda, e non avevamo catechisti che parlassero in linguaggio bis. Ci ha aiutato una ragazza non credente, e in alcuni gruppi anche un paio di non credenti ci danno una mano. Cioè, secondo me, su questo, su alcune cose, noi possiamo farci aiutare di più.
Sì, sì, come
cioè,
no.
Alle volte sarebbe stupendo se tutti fossero là, però che importa? Anzi, secondo me, è una buona cosa accogliere il servizio, il dono di qualcuno che hai visto, certo, mai. Insomma, certo. Non è che lo facciamo per quello, però...
Io l'unica cosa... che voglio sottolineare, perché va bene i bambini che possono aiutare il bambino sordo, va bene la persona non credente che aiuta il bambino sordo. L'unica cosa è che un minimo, forse minimo, ma proprio per essere fastidiosi di controllo serve, nel senso che, come abbiamo visto prima, la lingua dei segni ha delle regole ben precise, quindi, ma al di là della forma morfosintattica della frase, uno dei grandi dubbi che abbiamo avuto all'inizio di questo percorso con Sor Veronica è stato: non ci serve tanto l'interprete, va bene anche una persona che conosce abbastanza bene la lingua dei segni, ma che abbia fatto un percorso cristiano, perché a volte veramente io per primo ho trovato difficoltà nel tradurre Alcune cose, perché proprio a livello concettuale, se tu non hai fatto un percorso,
io,
ti manca.
Io per esempio, ti ripeto, il primo anno di catechismo da sola, mi ho trovato una ragazza sorda, quindi puoi immaginare. Però ecco, io per esempio ho usato molto il foglio stampato, le immagini con scritte, e mettevo i compagni di classe, una vicina, i compagni di classe che comunque comunicavano, avevano imparato la accanto a me, quindi se leggevamo il passo di un Vangelo io gli indicavo dove stavamo, oppure c'era un altro bambino che mi indicava a che punto stavamo, scendeva con, diciamo, con la riga, no?
Sì, sì, sì. No, vabbè, ma è chiaro, è stato un primo, è stato, no, no, ma come inizio è ottimo, come inizio è ottimo, poi uno prova. Io per esempio, per esperienza personale, dal luogo di vista parlo, però i primi anni che lavoravo in un modo totalmente diverso da come lavoro adesso, nel senso che anch'io mi sono trovato in difficoltà con il mondo dei sordi e anch'io ho dovuto trovare le mie strategie. Poi andando avanti nel tempo uno trova, diciamo, la propria strada e capisce qual è la cosa che funziona meglio per il sordo.
Quindi, volevo dire una cosa, che quello che mi è dispiaciuto molto è il fatto che vado molto più sulla parte a sé, e quindi io non riuscivo a far fare altre cose a questa ragazzina. Veniva a catechismo, però se c'era la domenica messa oppure anche altre attività parrocchiali, e non sono riuscita a farlo integrare.
Certo.
Ho visto che i genitori erano molto
presi. Sì,
forse non sei riuscita a te perché non c'era questa accoglienza da parte della comunità, questa organizzazione.
Esatto, perché se per esempio se la messa non è segnata, giustamente anche i genitori non vanno.
Io quelle poche volte che sono uscita a farla venire, mi preparavo la messa a stampare.
No, va bene, ma come inizio hai fatto quello che hai potuto, perché va bene, però appunto qui veramente formare i laici è fondamentale. Che magari si può anche, per dire, ci sono anche delle realtà in cui proprio la comunità, che ne so, pagava l'interprete, lo pagava proprio, quindi chiamavano una persona che veniva e faceva la, diciamo, la traduzione, diciamo,
proprio. Noi per il ritiro di prima comunione abbiamo dovuto pagare l'interprete.
Esatto, il che al limite va anche bene, però trovare una persona che invece ha fatto l'esperienza è proprio, fa parte di una comunità, facciamo parte della stessa comunità dove troviamo anche chi fa questo tipo di servizio, no? Quindi all'interno delle parrocchie, prima Don Andrea lo diceva, magari non tutte le parrocchie, ma perlomeno in ogni settore a Roma, avere una parrocchia che comunque ha più o meno tutti i servizi, insomma, perché voglio dire, chi è veramente interessato, per esempio io da Guidonia vado a Trastevere una volta al mese. Quindi chi è veramente interessato poi alla fine lo fa, il servizio comunque si attiva, ma chiaro che tutte le parrocchie sarà difficile, però ecco, intanto iniziare dal proprio piccolo, magari anche informarsi dove sono attivi questi servizi, da poter indirizzare meglio anche le persone sorde, per esempio come la realtà di Via Nomentana, insomma, che fanno il catechismo, e credo che siete l'unica realtà,
sì,
no, al momento. Quindi probabilmente ce ne saranno anche altre dove però non ci hanno contattato, quindi noi non siamo a conoscenza che sia iniziato questo servizio, perché anche noi poi cerchiamo di fare, diciamo, un po' di pubblicità, questo è importante. Qualche altra domanda? Io...
Per favore, con la persona corta, quali sono gli errori che dobbiamo commettere?
Allora, vabbè, chiaramente come avete capito, i sordi sono un mondo molto eterogeneo. Però alcuni, diciamo, accedono alla labiolettura. Questo è molto importante quando si parla con una persona sorda, perlomeno stare uno di fronte all'altro, evitare di girarsi, magari girarsi un po' va bene, ma girarsi troppo no, perché si chiude proprio il canale. È come a un certo punto abbassare totalmente il volume di quello che si sta dicendo, credo che sia anche fastidioso per, diciamo, per la persona sorda. Questo secondo me è il primo consiglio, e chiaramente poi se è un sordo che ha un buon recupero, sarebbe comunque più adatto un ambiente silenzioso, vabbè, al di là di questo, però perlomeno stare di fronte, se uno non conosce la lingua dei segni, perlomeno stare di fronte.
Ultima domanda.
Volevo sapere, siccome io avevo una bambina in classe che era sorda con l'apparecchio,
sì,
volevo sapere gli apparecchi, questo insomma, se c'è, quanto significano?
Anche qui questa
bambina,
lo sappiamo solo dagli esami strumentali, perché prima cosa dipende dal tipo di sordità, è, cioè una sordità.
Come? Penso sono notizie che possono dare i medici.
Sì, 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 no, appunto, perché
gli stessi genitori,
sì,
dal catechismo, no?
No, sì, i genitori lo sanno.
Non è che lui può dire.
Allora, no, voglio solo dire alcune cose e poi concludo veramente. Prima cosa, una sordità media, per esempio, una protesi è un buon recupero, diciamo che il sordo comunque sviluppa il linguaggio normalmente, perché comunque riesce a captare la maggior parte dei suoni del linguaggio. Diverso una sordità profonda, dove si riesce a captare solo alcuni suoni pochissimi, si deve basare molto sulla labiolettura, e quasi sempre questo tipo di sordi poi accedono alla lingua dei segni, anche se negli ultimi anni c'è un nuovo tipo di protesi che si chiama impianto cocleare, diciamo sono delle protesi molto molto evolute che danno i loro buoni risultati accompagnati da buona riabilitazione, quindi anche lì il sordo riesce anche a sviluppare l'ascolto e la parola grazie a questa protesi. Però che protesi ha il sordo, che tipo di sordità ha, che tipo di educazione, perlomeno di terapia, ha seguito, cambia tutto, perché spesso, per esempio, io lo vedo anche dove lavoro io, chiaramente se un sordo viene preso a pochi mesi di vita, uno può sperare in alcune cose, se il sordo diviene a 8 anni, alcune cose delle sordi già dall'inizio, insomma.
E due battute in conclusione, perché poi abbiamo ancora l'ultimo intervento, mi toccherà ascoltare il sottoscritto sul contributo che la catechesi dà all'handicap e poi avremo la cosa più importante, la messa. Vorrei sottolineare questo anche come strumento operativo. Ci diceva Don Luigi che noi cerchiamo sempre ulteriori anche consigli per capire come aiutare, come procedere. Io vi suggerirei, primo, di prendere contatti fra di voi chi ha problemi analoghi. Per esempio, chi vuole sapere come accogliere un maggior numero, come andare a cercare le persone, cioè la parrocchia dei Martiri dell'Uganda vi può dare dei suggerimenti. Se volete conoscere come creare legami, come creare una messa, cioè noi dobbiamo, se volete, se anche ci fosse una sola cosa che viene ipotizzata, noi siamo già contenti di questa realtà, no? E la seconda cosa che io vi chiederei è di far girare anche questi media, per esempio la pagina Sordi Cattolici, se ognuno chiede la messa su Facebook e la suggerisce a tutti i catechisti della parrocchia, e allora a Roma si impara che c'è un'omelia con i segni. Guardate che questa è una cosa, sembra piccola, no? Ma noi dobbiamo preoccuparci della nostra parrocchia, insieme far girare delle notizie, no? E loro appunto stanno lavorando insieme, avere un rapporto, sentire come fate voi. Dobbiamo far girare le notizie in maniera che quando c'è poi dopo una richiesta o quando c'è un progetto, c'è qualcuno che si muove, sperimenta. E direi che ringraziamento a Daniele che temeva... Cosa?
Una cosa sola, se potevo dire. La cosa principale adesso per partire, perché penso che siamo tutti qua per poter partire, no? È far uscire queste disabilità dalle case, dalle scuole, dalle famiglie, più che altro.
Certo.
A parlare con l'insegnante accademico.
Noi abbiamo iniziato 2 anni fa e abbiamo iniziato proprio così, siamo stati nelle scuole e abbiamo fatto tanto con bambine e abbiamo provato a preparare qualche genitore, perché non so come partire.
Allora, su questo vi do, oltre a sentire lei, io direi ascoltiamo solo un istante, poi la pausa sarà brevissima perché sennò non riusciamo, non si può andare a prendere il caffè. Sentiamo un attimo, perché il problema della scuola, può dire una parola a lei, una parola a Luigi e poi però facciamo la pausa, perché sapete che ci va del rispetto della città e della privacy, no? Cioè è un canale buono, ma bisogna avere rispetto. Ci dica la sua esperienza.
Sia per quello che diceva anche la Veronica, cioè dopo che scelta fino alla fine, se stai chiuso nella tua casetta soffri anche di meno, e quindi c'è questa grossa problematica. E quindi siamo andate noi fuori dalla parrocchia, tra di noi a cercarli. Io dicevo che l'altro anno mia figlia faceva la clinica elementare, quindi quello che conoscevo bene era la scuola elementare, ma quindi dovrete far diventare anche la le scuole elementari, le scuole medie, no? La prima è più la chiesina. E quindi sono stata anche avvantaggiata di questo. Ho fatto locandine, l'ho strappata, l'ho dato subito con la mia scuola, l'ho attaccata fuori dalle scuole, fuori dalle palestre, insomma, fuori dai supermercati di zona, e nessuno è venuto. E quindi, nessuno è venuto. Quindi siamo andati noi a cercarli. Tramite appunto conoscenza che abbiamo chiesto, conosceva bambini disabili, siamo andati noi, con questa richiesta, siamo così presentati e su 3-4 l'altro anno uno accettato, iniziato, quest'anno da un altro ragazzo. Così iniziamo piano piano.
Perfetto, allora 5 minuti pausa, ma 5, fra 5 minuti precisi c'è ancora un po' di crostata fuori, riprendiamo e questa cosa dobbiamo continuare a riflettere, molto prezioso questo, e c'è questa rete di relazioni normali che c'è fra le persone, se c'è un bambino che conosce gli altri bambini, quella è la via, se volete, già automatica, no? Però 5 minuti pausa e l'ultima relazione. Un applauso al grande Daniele.